Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Sempre cara la memoria e il ricordo di Santa Monica, la madre di Agostino. È nata nel 331 nell'attuale Algeria, a Tagaste, ed è morta ad Ostia nel 387, nel viaggio di ritorno da Milano all'Africa, seguendo Agostino che rientrava nella sua terra. Offriamo questa Eucaristia in modo particolare per tutte le madri cristiane. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, versetti dal 12 al 18. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un uomo solo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. E anche Pietro stava con loro e si scaldava. Parola del Signore. Ecco, siamo pochi e quindi possiamo fare un piccolo scambio fra noi con l'invito che appunto si può parlare, si può interrogare il testo e chiunque perciò può intervenire naturalmente. Abbiamo visto nei versetti precedenti l'arresto di Gesù. Ci sono alcuni tratti che accomunano il racconto del Vangelo di Giovanni con i sinottici, ma ci sono altri particolari che troviamo solo nel Vangelo di Giovanni. Sono diversi, però abbiamo sottolineato ieri alcuni tratti, alcuni particolari di stampo nettamente teologico, cioè che riguardano l'invito alla fede. E chiaramente l'Evangelista suggerisce al lettore, al lettore credente che siamo noi, ecco, di tenere ben conto anzitutto di chi è Gesù, dal momento che quando disse "sono io", indietreggiarono e caddero a terra, la sua autorità. Penso io personalmente che no, l'Evangelista non voglia dire che Gesù voleva che cadessero a terra. Bastò che disse "sono io" e per per intervento di Dio, insomma, per volontà divina, avvenne quello che l'Evangelista qui racconta, in modo che noi possiamo considerare chi era Gesù. E poi l'altro aspetto che sottolinea sempre di questo tipo teologico che sottolinea l'Evangelista è, come è che Gesù si è perciò consegnato volontariamente, non è stato arrestato contro la sua volontà come un incidente, un ribelle che viene, o un uomo pericoloso, può almeno suscitare disordini o entusiasmi e che perciò va fermato, arrestato, cosa che ha una sua logica. Invece l'Evangelista sottolinea come Gesù si è consegnato volontariamente, anzi con la sua consegna ha protetto gli altri, i discepoli che erano con lui. Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Ecco, questo più o meno vedevamo. Adesso abbiamo un ulteriore tratto nel Vangelo di oggi. Ecco, vi lascio
una piccolissima cosa, semplicemente che è importante che venga risottolineato qui che la frase che era stata detta da Caifa, cioè è meglio che un uomo solo muoia per il popolo, così viene, è importante che venga risottolineato dall'Evangelista.
È un testo che ci interroga tutti personalmente, e anch'io mi sono chiesto dove mi sarei messo. Credo proprio che avrei fatto come Pietro, avrei cercato un posto per scaldarmi facendo finta di non conoscere Gesù.
Ieri abbiamo commentato anche il versetto 9 che dice che quando Gesù ha detto a quelli che erano venuti ad arrestarlo di lasciare andare i suoi, si è adempiuta quella scrittura che dice: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. E ci chiedevamo se questa profezia di Gesù, questa parola solenne di Gesù detta nella sua preghiera al Padre, al capitolo 17, versetto 12, custodisci nel tuo nome, e io li ho custoditi perché nessuno è andato perduto, se non il figlio della perdizione. Ci chiedevamo se questa parola si realizzi qui, non sia un po' riduttivo applicarla solo a quel momento. Forse si può dire che, vedendo anche il seguito, se Gesù non avesse fatto quella preghiera in quel momento, forse si sarebbero perduti per sempre. Cioè, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, e poi Gesù li congeda in un certo senso. Negli altri evangelisti si sottolinea che sono loro che sono fuggiti, mentre qui è Gesù che li congeda. E chi vuole seguirlo cade. Pietro, che in un certo senso non ha obbedito perché era convinto, come si è visto nel racconto dell'ultima cena, era convinto di poter seguire Gesù, cioè colui che ha voluto non essere congedato ma seguire Gesù, di fatto non ha retto. Quindi mi viene anche da interpretare quel versetto 9 perché si adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, e anche la parola di Gesù: lasciate che quelli se ne vadano se cercate me. Bisognava fare così, in un certo senso bisognava in quel momento lasciarsi congedare.
Questa osservazione adesso ci porta direttamente al testo di oggi, con quello che anche Tonino suggeriva. E io sono portato, soprattutto leggendo qui la versione di Giovanni, a pensare che quello che Pietro fa è del tutto normale, diciamo. Pietro si protegge, non si dichiara. E Tonino faceva una domanda più personale, più coinvolgente, ecco, cosa faremmo noi? Ma io personalmente credo che la normalità sarebbe quello che fa Pietro, che forse non è neanche percepito da Pietro, come si vede anche dagli altri racconti, come qualche cosa di veramente grave. Solo dopo, dal momento che questo coinvolge il suo rapporto personale con Gesù e le promesse che lui ha fatto a Gesù e soprattutto la parola che Gesù gli ha detto che si realizza. Questo avviene dopo. Ecco, qui lui semplicemente si protegge, tu sei uno, cioè, poteva essere pericoloso. Però volevo osservare la singolarità del racconto giovanneo, che è diverso dagli altri, soprattutto perché ricorda che c'è un altro discepolo. E qui si raccontano dei particolari. L'altro discepolo ha potuto tranquillamente entrare, ecco, nella casa del sommo sacerdote. Qui è Anna, tra parentesi, Giovanni non ha il racconto del giudizio nel Sinedrio. Sa probabilmente che c'è l'ultimo versetto, dunque il versetto 24, dice che poi fu mandato da Anna legato a Caifa. E si può presupporre che c'è una certa riunione, almeno di una parte, soprattutto dei sommi sacerdoti, della famiglia, ecco, dei membri del Sinedrio, di alcuni membri del Sinedrio, per giudicare Gesù. Però Giovanni non ricorda questo, ricorda questa udienza che sembra un'udienza privata, però davanti a un'autorità che è un'autorità reale, perché Anna è una specie di capostipite di sommi sacerdoti. I sommi sacerdoti non duravano molto al tempo, nel primo secolo, perché i romani non si fidavano. E ricordiamo che il sommo sacerdote è un'autorità non solo religiosa, è un'autorità politica, è l'autorità politica suprema. E quindi lo cambiavano spesso contro la norma tradizionale che il sommo sacerdote viene eletto a vita. Questo era tradizionalmente, ma a questo punto non è così, come vediamo. Quell'anno era Caifa il sommo sacerdote. Anna ha avuto almeno, mi pare, 4-5 figli che sono diventati tutti, uno dopo l'altro, sommo sacerdoti. Caifa qui è un genero. È genero di Anna, dice esplicitamente il testo, quindi di una famiglia molto importante, ecco, cioè direi importantissima. Comunque qui io notavo questo, che c'è un contrasto, come spesso avviene, un confronto e un contrasto fra Pietro e un altro discepolo che anche qui non è nominato. Allora, una possibile lettura, io inclinerei per questa lettura, però ci sono anche altre opinioni, è una lettura forte di questo testo. Cioè questo discepolo è di famiglia sommo sacerdotale, non è semplicemente conosciuto, nel senso, non sto a voler dire che è uno della parentela, diciamo, è un parente. È a casa sua, diciamo, in quell'ambiente, e perciò tranquillamente entra, e Pietro ha bisogno del suo intervento per poter entrare, e questo naturalmente pone il problema di chi sia questo discepolo. Ecco, si ragiona molto su questo. Ecco, questo discepolo secondo una certa linea di lettura, sarebbe colui che ha scritto poi le tre lettere, la prima, seconda, terza lettera di Giovanni, e sarebbe il presbitero, l'anziano, e lì si autonomina così nelle lettere, Giovanni l'anziano o il presbitero, ed è dubbio per molti, già nell'antichità, che sia il figlio di Zebedeo. Noto solo questo, perché è un personaggio sommo sacerdotale, un personaggio molto importante, un testimone oculare. Molti si appoggiano per questo, lo segnalo solo, al capitolo 21, il versetto 2. Nel versetto 2 del capitolo 21 c'è un elenco di quelli che vanno a pescare con Pietro. In questo elenco si dice esplicitamente, l'unica volta in Giovanni, che ci sono i due figli di Zebedeo. E poi ci sono altri due discepoli di cui non si dice il nome. Si dice che c'è Pietro, eccetera, e ci sono altri due discepoli. Poi nel racconto compare l'espressione il discepolo che Gesù amava riconosce. Molti ritengono che questo significa che il discepolo che Gesù amava non coincide con i due figli di Zebedeo, ma eventualmente con uno dei due discepoli non nominati. Questo fenomeno lo troviamo anche al capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Quando si parla dei primi discepoli, si dice che due di loro, sentendo, erano discepoli del Battista, sentendo, ecco, l'agnello di Dio, andarono dietro Gesù. Gesù disse, cosa volete? Venite con me. Passarono la giornata con Gesù. E l'evangelista nota, uno dei due era Andrea, non dice chi era l'altro. È un discepolo innominato che in una edizione poi ultima del Vangelo viene chiamato con il discepolo che Gesù amava, che è molto difficile che sia un'autodesignazione. È invece molto più facile che sia il modo in cui la comunità successivamente ha chiamato questo discepolo straordinario che sta alla base, che è un testimone oculare, uno dei primi discepoli di Gesù, e che forse, bisogna sempre dire forse, ecco, che forse non è uno dei dodici e non è il figlio di Zebedeo. Però detto questo è solo perché qui ha un ruolo molto molto importante. E ecco, finisco dicendo anche questo, ripeto, con un punto interrogativo. L'interrogazione della portinaia ha questa forma. Non sei anche tu un discepolo di quest'uomo? Che fa supporre, anche se non è sicuro, ma fa supporre che la portinaia sappia che l'altro discepolo è noto come discepolo di Gesù. È noto, tutti sanno, ma naturalmente essendo di livello così alto non c'è problema. Cioè non è che lo arrestano perché è discepolo di Gesù. Pietro invece non è in questa posizione e a questa domanda pensa che sia meglio proteggersi. Anche qui ci può essere un confronto fra i due. Che troviamo spesso in questi racconti, anche in quelli della risurrezione, una collaborazione e nello stesso tempo un confronto fra Pietro e Giovanni. Fra Pietro, non è nominato Giovanni, fra Pietro e il discepolo che Gesù amava. Ecco, pensando a questo Vangelo e pensando anche oggi alla memoria di Santa Monica, preghiamo e diciamo, ascoltaci Signore. Preghiamo per tutte le chiese, tutti i discepoli di Gesù nel mondo, per la nostra fedeltà al Signore Gesù. Preghiamo. per tutte le madri cristiane, per la loro preghiera, perché abbiano fiducia nella preghiera che Dio certamente ascolta per i loro figli. Preghiamo. Supplichiamo per ottenere il dono della pace, perché si torni indietro, si facciano passi indietro rispetto alla sollecitazione, alla corsa verso la guerra. Preghiamo. Per tutti i più poveri, i più miserabili nel mondo, per i rifugiati, i profughi, ma anche per quelli che hanno più difficoltà, più problemi nelle nostre società, preghiamo. Oggi c'è il ricordo, ce l'ha chiesto, non è presente la Letizia, ma ricordiamo la sua mamma libanese, la sua mamma è il 30° anniversario, ecco, della sua morte. Ricordiamo insieme a tutta la sua famiglia, a Letizia qui, alla sua famiglia e ai suoi fratelli parenti che sono a Beirut. Preghiamo.